Bene, buonasera a tutti. Iniziamo questo incontro che io ritengo molto, molto significativo come momento conclusivo un po' di questo trittico di incontri su questo 150esimo anniversario dell'Unità Italiana. Perché? Perché finora abbiamo proposto in qualche modo un tentativo di rivisitare questo anniversario in una forma non retorica, mostrando per esempio che i cattolici sono stati i soci fondatori dell'ideale dell'Unità d'Italia, anch'essi sono tra i soci fondatori, non è l'unico elemento, no, come dire, che ha fondato l'idea di risorgimento, però sicuramente anche il mondo cattolico ha avuto un ruolo positivo e propositivo. E questo sfata molte immagini, l'immagine anche della storiografia che dice e condanna appunto il risorgimento come una realtà globalmente considerata, come dire, alternativa alla Chiesa. D'altra parte abbiamo mostrato anche come questa realtà del mondo cattolico, è stato anche l'incontro su Giuseppe Tovini, no, come dire, quello immediatamente precedente a questo, ha mostrato come anche dopo l'unità, che si è però realizzata in una forma alternativa alla prospettiva di ripresa della tradizione cattolica in Italia, non ha visto un'assenza del mondo cattolico, perché pur in presenza di leggi anticlericali restrittive, basate su una prospettiva borghese individualistica, l'avvocato Giuseppe Tovini, come caso molto concreto, è stato uno dei promotori di quella grande realtà che è stato il movimento dell'opera dei congressi e che soprattutto nell'area bresciana ha saputo creare una profluvia tale di giornali, scuole, banche, cooperative che ancora oggi segna la realtà concreta di quella provincia e di quella zona. Ma oggi, come dire, sfatiamo, io spero, appunto un altro, come dire, mito, luogo comune. Vorremmo proprio andare al fondo della questione del fatto che normalmente viene considerato che il risorgimento è stato comunque sia un processo positivo, ma che richiede di essere completato. Completato come? Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Questo è lo slogan di D'Azeglio, no? Dire la verità, attribuito ad Azeglio, che lui non ha detto proprio espressamente così, però reso comunque reale da una pubblicistica e da un impeto letterario, caso esemplare è il libro Cuore, che ha veramente cercato di educare gli italiani ai nuovi valori della nazione, o per meglio dire dello Stato-nazione appena costituito. No, allora, da questo punto di vista mi sembra interessante il titolo stesso del nostro incontro: il risorgimento tradito e la nascita dell'anti-italiano. Cioè, perché questo titolo vuole mettere a tema il, diciamo così, lo smontaggio di un mito? Perché in realtà chi è che parla di risorgimento tradito? Guardate, parto da un dall'incipit di un bel intervento del professor Borghesi, che non ho ancora presentato, ma tanto perché è, secondo me, è, come dire, così conosciuto che da un certo punto di vista non avrei bisogno di presentazioni, ma dall'altra proprio perché la sua pluriennale produzione su temi della filosofia della storia, della filosofia della religione, attualmente insegna anche proprio, non mi sembra, cos'è, filosofia dell'ateismo?
All'Urbaniana,
cioè. Quindi è sicuramente uno degli studiosi più significativi della problematica, io direi, della religione politica del Novecento. E da questo punto di vista, in un intervento di qualche anno fa, appunto, iniziava così, proprio intitolato fra l'altro L'anti-italiano. L'Italia come oggi è non ci piace. L'affermazione di Giovanni Amendola, contenuta in un saggio, Giovanni Amendola, liberale, liberale di sensibilità idealistica. Appunto, l'affermazione di Giovanni Amendola, contenuta in un saggio del 1910 pubblicato nella Voce, esprime bene un punto di vista che permea di sé una parte rilevante dell'intelligenza italiana del Novecento. E perché l'Italia, così com'è, l'Italia fatta, appunto, non piace a intellettuali come Amendola e altri all'inizio del Novecento? Perché? Perché si percepisce che non corrisponde all'ideale di queste grandi personalità dell'intelligenza italiana, perché è persa nel trasformismo, politicantismo, no, come dire, la corruzione o i compromessi normali della vita politica, soprattutto non è adeguata a quella elevatezza di ideali che, secondo appunto Amendola, no, come dire, erano tipici di chi aveva voluto fare l'Italia. Ecco perché Amendola e altri teorizzano che c'è un risorgimento tradito e che bisogna in qualche modo essere anti-italiani, cioè anti-l'italiano di oggi, o per meglio dire di allora, per costruire il nuovo, vero, autentico, ideale italiano. Allora, mi sembra molto interessante questa cosa, perché questo è un giudizio molto diffuso e ancora oggi si dice, no, che sono passati 150 anni, gli italiani non sono ancora stati fatti. Bene, mi sembra che stasera forse veramente potremmo smontare questa cosa, perché il punto è questo, che ma il risorgimento è stato tradito e, diciamo così, bisogna arrivare a fare un anti-italiano, cioè bisogna costruire un nuovo tipo di italiano, o forse ciò che alle spalle di questo c'è un tradimento del risorgimento. Cioè, invece che un risorgimento tradito, questi italiani non stanno tradendo l'ideale di risorgimento, per esempio, cattolico, secondo il quale gli italiani c'erano già prima dell'unità. E semmai quello che andrebbe corretto è la forma di unificazione che è avvenuta, che non è stata capace di tener conto di tutte le valenze della tradizione italiana. Questo, per esempio, è una delle domande che noi andiamo a rivolgere appunto al professor Borghesi. Ma così come noi vogliamo, insomma, è stato, come dire, un risorgimento tradito o è stato un tradimento del risorgimento quello che prospettano e vorrebbero realizzare questi intellettuali? E qui mi viene proprio da dire, fra l'altro sull'onda di questa citazione che vi ho fatto, ma questo fenomeno, questa idea dell'anti-italiano, nasce all'inizio del Novecento, cioè in piena età giolittiana, quindi Amendola, Prezzolini, no, appunto il Giro della Voce, no, e una serie di altri intellettuali di questo tipo, o invece c'è già una radice all'interno dello stesso fenomeno risorgimentale che genera questo mito dell'anti-italiano? E qui la parola mito mi porta a un'altra domanda. Ma non è che forse c'è all'interno stesso dell'ideale risorgimentale la trasformazione dell'ideale in un'utopia, in un mito, cioè in qualche modo una, diciamo così, una traduzione in termini politici di una dimensione religiosa che è sempre stata tipica della storia d'Italia, per cui si crea progressivamente dal Risorgimento in poi, in chi sosterrà questa tesi, l'idea, diciamo così, in qualche modo di una religiosità della politica. Religiosità della politica che arriva fino ai giorni nostri, perché una delle cose, quindi questa idea del messianismo della politica, che è la politica che trasforma l'uomo, non è forse uno dei fenomeni a cui stiamo assistendo proprio in questo periodo, quando appunto sta finendo un certo ciclo politico e molti incominciano a notare che forse un po' tutto il ciclo politico di quella che pomposamente viene chiamato la transizione alla Seconda Repubblica forse è legato proprio al fatto di questa grande fiducia nel fatto che la politica possa trasformare l'uomo. La politica del centrodestra o la politica del centrosinistra. Forse si sta aprendo una nuova stagione in cui forse si potrebbe mettere in discussione questo mito, che sia la politica a trasformare l'uomo. Ma allora appunto questo mito del messianismo politico, delle religioni politiche del Novecento in Italia, non ha forse origine nel Risorgimento? E un po' da ultimo, perché un'altra domanda, ma forse questo mito non è ciò che veramente perseguita l'Italia? fino ai giorni nostri. Cioè, e quando dico perseguita vuol dire che questo tema dell'anti-italiano non è un fenomeno relativo soltanto appunto a una radice risorgimentale, a una presenza all'epoca dell'inizio del Novecento e magari, come dire, in particolare all'epoca della Prima Guerra Mondiale, ma non è un fenomeno che è continuato anche in qualche modo nel fascismo e, mi permetto di dire, anche nell'antifascismo, o almeno in alcune forme di antifascismo, e quindi in qualche modo arriva fino ai giorni nostri. Ecco, queste sono un po' le domande con le quali io, no, come dire, vorrei introdurre la lezione, perché sinceramente penso proprio che sarà una cosa di questo tipo, appunto, del grande amico, metto di dire appunto Massimo Borghesi, che è anche veramente uno dei più significativi studiosi della realtà, no, ideale del Novecento.
Grazie Andrea Caspani, all'amico Andrea, e buonasera a tutti voi. Il tema, lo vedete, è di quelli impegnativi e noi dobbiamo cercare di renderlo semplice perché l'ora non permette riflessioni impegnative, ma cerchiamo almeno di dare alcune coordinate di una tematica che è enorme, come potete vedere, perché va dal Risorgimento fino ai giorni nostri. Quindi possiamo soltanto fissare dei punti di comprensione. Io partirei da un'osservazione iniziale, diciamo così, no? Sono i 150 anni dell'Unità d'Italia e in realtà noi non disponiamo di una lettura della cultura italiana dopo l'Unità. Cioè noi non abbiamo una lettura unitaria della cultura italiana, delle grandi idee, diciamo così, che vengono dal Risorgimento fino ai giorni nostri. No. Tant'è vero che anche a scuola i ragazzi studiano la storia d'Italia dopo l'Unità per blocchi distinti: l'età risorgimentale, l'Italia liberale, poi l'Italia giolittiana, poi il fascismo e poi il dopoguerra repubblicano. Sono dei compartimenti stagni, ma segnati ognuno da delle rotture, e questo è il retaggio che noi ci portiamo dietro, no? Questa lettura, questa possibile lettura unitaria, in realtà c'è stata. E c'è stata fino al 1943-1945, poi si è interrotta. E si è interrotta per una serie di motivi molto seri, molto non motivi banali. Certamente fino al fascismo compreso c'è stata una lettura unitaria dell'Italia dopo il 1870, no? Il fascismo si è posto come la continuazione del movimento risorgimentale. I padri della patria venivano decantati, valorizzati nell'ambito della propaganda, dell'ideologia del regime fascista. Quindi c'era l'idea di una continuità, ma con la caduta del fascismo questa continuità si è interrotta, diciamo così, no? Il fascismo si era affermato come il compimento dell'Italia risorgimentale, no? In questa maniera noi comprendiamo come la sua caduta coinvolge anche il Risorgimento. La caduta del fascismo, in quanto compimento del Risorgimento, porta con sé anche un giudizio negativo o quantomeno di messa tra parentesi del Risorgimento medesimo. I principali partiti del dopoguerra, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, sono partiti universali, non sono partiti nazionalistici, per fortuna, no? La Democrazia Cristiana ha come modello la Chiesa Universale, il Partito Comunista aveva come modello l'Unione Sovietica e il comunismo internazionale. Non sono partiti nazionali, anche se poi hanno un radicamento nazionale molto forte. Sono certamente partiti popolari. Quali sono gli unici partiti che conservano il senso nazionale? I partiti cosiddetti laici, Partito Liberale, Partito Repubblicano, sono dei piccoli partiti però, non sono i partiti di massa. No. Nel caso dei cattolici potremmo dire anzi che si ha la presa del potere proprio dagli esclusi dell'unità nazionale. In qualche modo è la rivincita dei cattolici che, esclusi dall'unità nazionale, nel 45-46 e poi dal 48 in maniera sistematica, prendono il potere, no? E questo è una sorta di rivincita della storia. Quindi, con la caduta del fascismo, noi abbiamo un processo di rimozione, teso ad espellere, no? Da un lato il fascismo dalla storia post-unitaria dell'Italia, e dall'altra a separare il fascismo dal risorgimento e dalla cultura post-risorgimentale. Questa è stata l'operazione che che è stata portata avanti, o consapevolmente o meno, dopo il 1945. No? Cioè il fascismo non apparteneva propriamente alla storia dell'Italia post-unitaria. Era un incidente di percorso. Un grande autore come Benedetto Croce affermava proprio questo. Croce era un liberale, un grande filosofo liberale, ebbene, diceva Croce, l'Italia è stata grande nel periodo che va dal 1870 al 1914, è stata l'Italia liberale. Poi, dopo la guerra, i demoni dell'irrazionalismo, del vitalismo, si sono impossessati dell'Italia e c'è stata la parentesi fascista. Poi finalmente il fascismo è caduto e l'Italia ha potuto riprendere la sua via liberale, democratica, no? Dopo il 1945. Quindi vedete, nella lettura di Croce, il fascismo era come l'avanzata degli Ixos, era una sorta di invasione barbarica che nulla aveva a che fare con la storia dell'Italia. Insomma, l'Italia precedente il 1914 non aveva nessuna responsabilità nella nascita del fascismo. Il fascismo era un meteorite, una pietra che è caduta dal cielo, che non si sa come era piombata su questo popolo civile, liberale, colto, no? Avanzato, europeo, moderno, a un certo momento si ritrovava allo stadio primitivo sotto l'orgia di Mussolini e così via. Vedete, è una spiegazione anche affascinante e ha anche dei suoi motivi. È vero che il fascismo fu anche irrazionale, vitalistico, eccetera. Però era un modo per assolvere la cultura italiana, era un modo per dire che gli intellettuali italiani non avevano nessuna responsabilità nella nascita del fascismo, era un modo per dire che tutta la vecchia classe dirigente era innocente, insomma, era un modo per dire noi col fascismo non c'entriamo nulla. Forse una spiegazione troppo comoda, no, in realtà. Alla lettura di Croce se ne sostituiva poi, a partire dagli anni 60 del secolo passato, un'altra, la lettura del Partito d'Azione, la lettura azionista, la lettura che verrà portata avanti dalla casa editrice Einaudi in Italia, dai suoi intellettuali di riferimento, quella che invece affermava no, il fascismo ha una sua storia nell'Italia, ma è una storia antica, non è la storia recente degli intellettuali laici, liberali, no, è la storia della vecchia Italia, l'Italia della Controriforma. Il fascismo è l'eredità dell'Italia cattolica, spiritualista, reazionaria, dell'Italia della Controriforma. Anche qui, vedete, in questa spiegazione molto laicistica, il fascismo veniva ricondotto alle radici lontane, lontanissime, troppo lontane peraltro, e in modo che le radici vicine risultavano ignorate e assolte dal peccato di compromissione con il fascismo. Insomma, tanto nella spiegazione di Croce quanto in quella di Gobetti e degli azionisti, il fascismo non c'entrava nulla con l'Italia post 1870, cioè con l'Italia post-risorgimentale. Sono due modi di assoluzione della cultura, no? Come se il fascismo non c'entrasse niente con la classe intellettuale. E in questa maniera, appunto, come dicevo prima, che noi studiamo la storia e la cultura italiana dopo il 70 per segmenti: risorgimento, Stato liberale, fascismo, Repubblica e così via. No. Ciò che non comprendiamo più è il filo rosso che attraversa la cultura e la politica italiana dal risorgimento in avanti. Quel filo rosso che fa sì che il risorgimento, no? Diciamo così, prima per la sua fede e poi come risorgimento tradito o incompiuto, no, non sia più afferrato per quello che fu, perché il risorgimento fu senz'altro un progetto etico, religioso e politico. Se non si capisce questo, non si capisce nulla del movimento risorgimentale. Cioè, per poter intendere la continuità della cultura politica in Italia, bisogna capire cosa fu il Risorgimento, che altrimenti non si afferrano i passaggi successivi, no? Cos'è il Risorgimento? Il Risorgimento in senso ideale, non in senso politico. In senso politico il Risorgimento è Camillo Benso, conte di Cavour. Il vero politico del Risorgimento è Cavour, il più intelligente, il più astuto, il più scaltro, quello che riesce a portare a casa i risultati in maniera machiavellica, senza scrupoli, con il grande cinismo. Se volete capire chi era Cavour, dovete leggere la biografia di Dennis Mack Smith, inglese, neutrale, non certamente ostile al Risorgimento. Beh, il personaggio di Cavour è un personaggio da teatro shakespeariano. Cavour era di un cinismo totale. Se c'è un uomo che è cinico dall'inizio alla fine è Camillo Benso, conte di Cavour, padre della patria. No. Quindi Cavour è il politico del Risorgimento, il vero genio, come dire, malefico o benefico secondo i punti di vista. Ma a noi interessa il risorgimento ideale, perché è quello che interessa la classe intellettuale, no? Ebbene, questo risorgimento ideale sorge come mediante la trasformazione della tradizione. Questo è un concetto molto importante. C'è un autore che ha messo molto bene in luce questo aspetto del risorgimento in uno studio, a mio avviso, splendido. Andrea senz'altro lo conosce bene, che è questo storico dell'Università di Pisa, Alberto Maria Banti, no? Che ha scritto un bel volume per la Einaudi.
Alberto Mario, eh? È già risorgimentale nel nome.
Certo. Il titolo del volume è La nazione del risorgimento, parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unitaria. Bellissimo volume, originalissimo, fuori dalle solite studi scontati. Il risorgimento è pieno di studi scontati, oleografici, no? Ancora non siamo riusciti a superare la oleografia del risorgimento. Noi critichiamo la oleografia dei santi, giustamente, ma quando si fa il risorgimento ancora siamo a livello oleografico, no? I santini. No. Ebbene, Banti mostra come, in questo libro, come l'identità italiana sia stata elaborata da un gruppo di intellettuali che hanno utilizzato i simboli e le figure già presenti nella coscienza popolare, no? E tra essi un ruolo di primo piano è il modello cristologico della storia sacra, no? La sua immagine di martirio, sacrificio, purezza. Tutti, il Risorgimento ha bisogno dei martiri, no? E i martiri sono dei santi. Il Risorgimento, Mazzini è una sorta di Mosè o di Messia. Garibaldi viene dipinto come il Messia liberatore, il Che Guevara del tempo, come Che Guevara in America Latina è stato un sostituto di Cristo, anche nelle immagini, con la barba, poi quando è morto è diventato il Cristo vero e proprio. Così fu Garibaldi per le masse allora e così come veniva. Quindi c'è un processo di sostituzioni di immagini religiose con immagini politiche che caratterizza la religiosità del Risorgimento. C'è una trasposizione di simboli dal religioso al secolare, diciamo così. Ebbene, il patriota è il martire e crocifisso, no? E questa opera di immaginazione non a caso viene creata dalla letteratura, no? Banti ricorda come Massimo D'Azeglio è folgorato da Alfieri, Mazzini dall'Ortis, Settembrini dai Sepolcri, Ricciardi dalla Delchi, Marco Minghetti dalle Mie Prigioni. Quindi si ha l'invenzione della tradizione, non l'invenzione, scusate, della tradizione, ma la trasformazione della tradizione, no? L'invenzione della tradizione è un termine dello storico marxista Erich Obelsbaum, ma qui in realtà è una trasformazione, non è un'invenzione. Cioè questi intellettuali, letterati, soprattutto letterati, pescarono nella simbologia del popolo cristiano e utilizzarono questi simboli per creare una mitologia. Il Risorgimento nasce come mito. E quindi il mito nazionale sorge in ambito letterario, no? Questo è un passaggio certamente di grande importanza, no? Di grande importanza, perché è qui, a questo livello ideale, che noi troviamo il principale protagonista messianico del Risorgimento italiano, in termini culturali e ideali, che fu certamente Mazzini. Mazzini, guardate, ha un'importanza enorme per l'ideologia italiana, quella che poi si chiamerà l'ideologia italiana, perché Mazzini è il vate della Nuova Italia, è il martire, è colui che vive continuamente esiliato, umiliato, offeso, è colui che non può godere della gloria, è colui che sta continuamente perseguitato, è insomma il martire per eccellenza, no? Che dà la grande testimonianza morale, che pubblica dei doveri, trattato sui doveri, perché Mazzini critica la rivoluzione francese e propone un nuovo modello del rivoluzionario, non fondato sul primato dei diritti, ma dei doveri. No, questa è l'idea di fondo. Quindi innanzitutto il dovere verso la patria, verso la comunità, verso la collettività è il primum, e la comunità è sacra perché Dio è popolo. Quindi la sovranità non nasce dal popolo come affermava la rivoluzione francese, ma nasce da Dio, ma questo Dio di Mazzini si identifica con il popolo, non è più il Dio della religione cristiana. È la mitizzazione del popolo come sacro, della patria come sacra, dell'Italia come sacra. Vedete come qui si sta costruendo una religione politica intorno a una figura carismatica, messianica, che è appunto quella del Mazzini, diciamo così. Ebbene, questa posizione mazziniana, questa eredità di Mazzini, costituisce certamente il filo rosso che unisce le varie fasi della cultura italiana, no? Per chi volesse approfondire questi temi, che io mi limito ad accennare, invito tutti a leggere un libro che si legge molto bene, semplice ma chiarissimo, uscito da poco, di uno studioso inglese di area democratica, quindi non può essere sospettato di avversione pregiudiziale, Simon Lewis Sallam, l'apostolo a Brandelli, il titolo, l'eredità di Mazzini tra Risorgimento e Fascismo, edito dalla Terza. No. Testo fondamentale, mi avviso, anch'io l'ho scoperto da non molto, perché mostra quest'idea della continuità della cultura italiana passando tra le sue varie fasi politiche. Questo filo rosso dato dall'idea di una teologia politica di tipo salvifico, perché con Mazzini la politica diventa messianica, l'accennava prima Andrea, la politica diventa salvezza, diventa redenzione, cambiamento del costume, metamorfosi dell'italiano, il quale da individualista diventa comunitario, diventa unitario, diventa non egoista, diventa il membro di una Repubblica intesa come comunità nazionale. Questa eredità mazzoniana, bene, torna attuale intorno ai primi del Novecento. Voi sapete tutti che Mazzini è il grande sconfitto, no? La monarchia si afferma, non la Repubblica, certamente in Italia, no? Cavour vince, Garibaldi a Teano offre al re il regno, eccetera, e poi c'è tutto il periodo liberale in cui i garibaldini mazziniani si mugugnano, stringono i denti, ma in fondo stanno al gioco e così via, e l'Italia diventa sempre più conformista, gli ideali del Risorgimento ormai paiono definitivamente accantonati, verso la fine del secolo dell'Ottocento trionfano il positivismo, il materialismo, l'ateismo come posizioni, diciamo così, l'Italia laica in fondo diventa la classe dirigente molto corrotta, no? Ebbene, tutto questo clima cambia intorno ai primi del Novecento, dove assistiamo a un nuovo revival invece di idealismo, cioè fioriscono quegli autori i quali dicono bisogna tornare a Mazzini. Bisogna tornare all'impeto delle origini, a quello che ha mobilitato il Risorgimento. L'Italia ancora non è fatta, bisogna riformare gli italiani. Ecco, gli italiani pensavamo che fossero nati con la nuova Italia, invece l'Italia non è ancora fatta. E per fare l'Italia bisogna tornare all'idealismo mazziniano. Questa è la ventata che si ha intorno al 1910 e così via, una ventata idealistica. Chi studia la cultura italiana di quegli anni sa che sono gli anni di Croce, di Gentile, dell'idealismo, ma è l'idealismo come vissuto come posizione religiosa, come mistica. Idealismo significa che l'individuo deve immolarsi per la comunità, per la totalità, deve sacrificare se stesso, senza ricompense, ma per questa. È un idealismo etico-religioso che trova nella Voce di Prezzolini, questa rivista fiorentina fondata da Prezzolini, trova il suo organo in cui di raccolta di questi intellettuali idealisti che vogliono rigenerare l'Italia, no? Che non ne possono più del positivismo e del materialismo. C'è un bisogno religioso, ma non trova soddisfazione nel cattolicesimo, trova soddisfazione in un ambito laico, filosofico, mistico e così via, no? Ebbene, nasce qui proprio la Voce, nasce ora la figura dell'intellettuale italiano, no? Ma badate bene, perdonate i passaggi repentini, no? Nasce la figura dell'intellettuale tipico italiano nella forma dell'anti-italiano, e questo è il paradosso, no? Cioè l'intellettuale tipico italiano, l'intellettuale critico dell'Italia, assume la forma dell'anti-italiano, cioè dello straniero in patria, di colui che non si riconosce in questa patria, perché questa patria non corrisponde ai suoi ideali. Insomma, siccome gli ideali del Risorgimento non si sono attuati, allora l'intellettuale diventa l'anti-italiano. Ma diventa l'anti-italiano per poter fustigare i costumi e l'ignavia dell'italiano medio o piccolo, diciamo così. Questa è la nascita dell'ideologia italiana come ideologia dell'anti-italiano. No. Ecco, allora, quello che dice Giovanni Amendola, che ci veniva richiamato prima da Andrea, nel suo articolo del 1910, non a caso scritto proprio sulla voce di Prezzolini, dove dice: l'Italia come è oggi non ci piace. No. Non ci piace appunto perché, dice, appunto, perché non corrisponde al nostro ideale della vita pubblica e privata. I nostri valori intellettuali, morali e politici non sono quelli degli uomini che oggi costituiscono la classe dirigente. Allora, dice Amendola, bisogna oltrepassare l'Italia attuale, no? E con una morale, un'azione morale che va oltre i confini dell'individuo, no? E che permette, anzi incoraggia, il sacrificio stesso della vita. L'idealismo è sacrificale, ha bisogno del sacrificio. L'idealismo significa che l'individuo non conta, conta solo la collettività, la patria, la nazione, e tu ti devi immolare. Solo così una nazione è forte, è una nazione grande, diciamo così, no? Dice Amendola, se questo valore morale non sorge, gli individui restano isolati e disgregati, no? Si ha una collezione di uomini e non una nazione. E così Amendola. Ebbene, questa posizione di Amendola, che è fortemente mazziniana come ispirazione, diciamo così, no? Si rivela proprio in questa esigenza di etica, di doveri, di sacrificio, di idealismo, no? Come viene chiamato, diciamo così. E l'ideologia italiana così prende forma. E prende forma, vedete, come una posizione fortemente pessimistica da un lato e come profezia di salvezza dall'altro. Questi sono i due poli dell'ideologia italiana. No. Da un lato il presente è terribile, è fatto di uomini sciolti, di cani sciolti, ecco. Non è un popolo, è una disgregazione. Dall'altra però l'ideale messianico, come in Mazzini, proietta verso la nuova Italia che bisogna creare e generare. Allora una Italia che bisogna partorire, diciamo così. L'Italia come oggi sarebbe la conclusione di una serie di catastrofi, di fallimenti che vanno dalla donazione di Costantino in avanti. No, tutta la storia d'Italia viene riletta pessimisticamente come un quadro di sconfitte. Perché? Perché l'Italia non è mai stata una nazione. Quindi soltanto ora l'Italia può nascere davvero, no? Ebbene, qual è la caratteristica dell'italiano visto dall'anti-italiano? È ipocrisia, retorica, servaggio, cinismo, amore al particolare. L'amore al particolare è la chiave dell'italiano medio, no? E qui naturalmente l'autore è Guicciardini. Guicciardini avrebbe colto l'anima italica, no? Cioè, per l'uomo di Guicciardini è l'uomo che ama il proprio particolare. Questo sarebbe il limite, la tara dell'italiano. L'italiano ama il particolare, non ama l'universale, non ama la comunità, la collettività, la patria, la nazione, quel che volete, lo Stato. No, si preoccupa del suo egoismo particolare. L'italiano è guicciardiniano per essenza, no? C'è Curzio Malaparte, lo scrittore Malaparte, che negli anni del fascismo furoreggiava molto. Ebbene, dice, l'italiano finge di credersi sentimentale. E non è romantico, e non è idealista, e non è... L'italiano è realista, guarda al sodo, al proprio tornaconto, al proprio particolare di Guicciardini. L'italiano ama credersi un uomo libero, e non è. amante della libertà e non è devoto e non è fedele, non è pronto a sacrificarsi per le proprie idee e non è. L'italiano non si sacrifica neppure per i propri interessi, questo secondo Malaparte, la descrizione dell'italiano, diciamo così. Quindi l'italiano è colui che nasconde dietro la retorica dei buoni sentimenti un animo servile e cinico, passivo. Ricordiamoci che questa critica all'italiano medio viene sviluppata negli anni, sono gli anni 10, no, prima della prima guerra mondiale, in cui la cultura è intrisa di Nietzsche, di Stirner, cioè dell'ideale del superuomo. D'Annunzio introduce Nietzsche, tra le tante cose cattive che ha fatto D'Annunzio, ha introdotto anche Nietzsche in Italia. D'Annunzio ne avesse fatta una buona. No? È stato un modello, beh, a parte che è stato un modello per Mussolini per tanti motivi, ma è stato un modello negativo per tante cose. Ebbene, la prima, colui che introduce Nietzsche, Friedrich Nietzsche in Italia, è per primo è proprio Gabriele D'Annunzio. Quindi il mito dell'uomo eccezionale sta dietro questa figura dell'anti-italiano, no? Uomini eccezionali, le élite, come dice Mosca o Pareto, le aristocrazie e quindi il disprezzo per l'uomo comune. L'ideologia dell'anti-italiano si nutre del disprezzo per l'uomo comune. L'intellettuale che in patria, siccome vive degli ideali irraggiungibili del risorgimento, perché gli ideali di Mazzini sono irraggiungibili, sono utopici, quindi siccome vive di quegli ideali non può riconoscersi nell'etame dell'uomo comune, il quale poveraccio comunque è dilaniato dai suoi bisogni, dai suoi interessi. Certamente il mondo della peccaminosità, come lo chiama Fichte, non corrisponde al mondo dell'ideale. No? Elevatissimo, purissimo, no? Come l'acqua famosa della réclame, no? Talmente pura che appunto così via. Ebbene, in questa prospettiva l'uomo superiore non è materialista, no? Ma è idealista. L'idealista disprezza il materialista, disprezza il cattolico e disprezza il materialista, sono i due oggetti del disprezzo. Si concepisce come l'avanguardia del mondo nuovo, no? E quindi a partire da una sorta di trasfigurazione del risorgimento. Bene, la Grande Guerra diventa il punto generativo di questa élite. La Grande Guerra è in qualche modo il parto di questa aristocrazia che si forma nelle trincee, di coloro che non hanno paura di morire per la patria e che ritornando poi a casa disprezzano coloro che non hanno partecipato a questa avventura, coloro che hanno avuto paura della morte. Ebbene, qui si forma l'idea appunto di una élite, perché la guerra viene vissuta, lo sapete bene, chi ha studiato quegli anni lo sa bene, no? Anche dalla letteratura e così via, la guerra viene concepita come il grande lavacro, la purificatrice. Una nazione corrotta, si passando attraverso la guerra, può rigenerarsi. Quest'idea che la guerra purifica, che di per sé è un'idea idiota, perché la guerra non purifica nulla, la guerra rende peggiori di per sé, perché nella guerra si commettono le cose peggiori. Quindi uno che torna dalla guerra difficilmente, a meno che non c'è una conversione. Certo, attraverso la guerra uno può anche convertirsi e cambiare vita, ma questo è nelle mani di Dio. Ma se no la guerra rende gli uomini peggiori, non migliori. No? Quindi quest'idea religiosa, mistica, è quindi peggiore, perché ogni volta che la religione viene utilizzata in questa chiave è una corruzione del momento religioso. Questa idea religiosa che la guerra possa purificare, no, diventa il centro dell'ideologia della classe intellettuale. No? Perché questa ideologia è una forma di religione civile, no? non è semplicemente un'ideologia degli intellettuali, è una religione civile, è un sostituto della religione cristiana, no? E da qui, da questa esperienza della guerra così concepita, nascono le tre culture politiche dell'Italia tra il 15 e il 45, tra il 18 e il 45, e anche dell'Italia dopo il 45. Cioè nascono le culture politiche che segnano il Novecento italiano. Vedete dove? È un'affermazione importante questa. Ripeto, io dico queste cose en passant. Però sono affermazioni molto importanti, perché vuol dire che le culture politiche del Novecento pescano tutte dentro un unico serbatoio ideale. Poi si differenziano, si contrastano tra di loro, si oppongono, però nascono dentro un contesto ideale unico. E queste tre culture quali sono? Sono il fascismo, il comunismo gramsciano, l'azionismo gobettiano. No? Qual è l'autore che sta al crocevia tra queste correnti? Un autore che a noi non dirà nulla, io lo cito appena, giusto per... però che allora fu importantissimo, Alfredo Oriani. Non so quanti di voi lo possano conoscere. Oriani è una figura importantissima allora. Scrive La lotta politica in Italia, pubblicato nel 1892, ristampato dalla Voce nel 1913, e poi un'opera importante, La rivolta ideale del 1908. Perché Oriani è importante? Perché rilancia Mazzini, rilancia l'idealismo mazziniano, rilancia l'idea della purificazione e rigenerazione dell'Italia in chiave idealistica e rilancia l'idea che la lotta politica, no? Lancia l'idea di due Italie. Ci sono due Italie, dice Oriani, c'è l'Italia di quelli che si accontentano e l'Italia di coloro che invece vogliono riformare l'Italia. Vedete? Due tipi umani. Quindi coloro che siedono e quelli che sono attivi. Mazzini diceva pensiero e azione. L'azione è fondamentale. Il fascismo sarà attivismo, il primato dell'azione, la mistica dell'azione. Ma la mistica dell'azione è Mazzini. No. Ebbene, quindi, contro l'Italia che si accontenta era indirizzata la rivolta ideale, rivolta che nasce da un'aristocrazia morale. Ebbene, tanto Mussolini quanto Gobetti si impregnano di Oriani, un autore che a noi non dice più nulla, ma che allora costituisce la genesi, il respiro comune di questi autori, no? In tal modo, grazie ad Oriani, l'ideologia italiana, quell'ideologia che vede nell'elite anti-italiana la guida dell'Italia, no? Ebbene, trova la sua forma, trova la forma quella protesta ideale che sorge dalle trincee, incanalando il senso religioso in quello rivoluzionario. Perché qui la religiosità diventa rivoluzione. Se si vuol cambiare l'Italia bisogna fare la rivoluzione. Perché la rivoluzione è una rivoluzione morale, non materialista, eh? Una rivoluzione morale, una rivoluzione non marxista, una rivoluzione morale. No. Gobetti scrive La rivoluzione liberale e Mussolini passa dalla rivoluzione in senso socialista alla rivoluzione in senso fascista. La rivoluzione in senso fascista vuol dire la rivoluzione ideale, una rivoluzione morale, una rivoluzione che si fonda sul primato dell'azione e così via. Ebbene, questa posizione, no, anche qui lo accenno semplicemente, no, porta a concepire la rivoluzione come la rivoluzione morale, no? E come una sorta di nuovo risorgimento. Tutti questi autori vogliono ricreare un nuovo risorgimento, no? Il quale a sua volta è una nuova riforma in senso protestante. Anche questo è interessantissimo per capire l'ideologia dell'anti-italiano. Tutti tutta l'ideologia dell'antitaliano ha l'idea che la vecchia Italia è l'Italia cattolica. Ma allora per rigenerare l'Italia come bisogna fare? Non è che si può distruggere la religione, perché questi sono i positivisti, gli atei, i materialisti, no. Bisogna riformare la religione del popolo, cioè bisogna reintrodurre in Italia una sorta di riforma protestante. Qual è il limite dell'Italia? Che non ha avuto la riforma. Per questo l'Italia non sarebbe un paese civile, moderno, anglosassone, all'altezza degli altri popoli. Per questo l'Italia sarebbe arretrata rispetto ai popoli germanici o all'Inghilterra. Allora, tutti questi ideologi dell'anti-italiano vogliono creare una riforma religiosa, ma la politica diventa una sorta di riforma religiosa, diciamo così. L'autore che introduce questo tema è Mario Missiroli, che nel 1914 pubblica La monarchia socialista. In quest'opera Missiroli, anche lui un autore molto importante di quegli anni, oltre che elogiare la rivoluzione sognata da Mazzini, no, dice che tutto il problema italiano, dal 48 ai nostri giorni, dice Missiroli, è il problema religioso. Cioè, dice lui, la decadenza dell'Italia dipende dal fatto che non ha avuto una riforma religiosa. Questa è l'idea che Missiroli introduce, un'idea che, per la quale la riforma è ipotizzata contro il Rinascimento. Anche questa è una categoria interessantissima. Abbiamo detto prima che il limite dell'Italia è l'uomo di Guicciardini, il particolare. Ma il particolare vuol dire la cultura del Rinascimento. Quale sarebbe il limite dell'Italia? La cultura rinascimentale. L'individualismo, l'egoismo. Invece la riforma crea un impeto, una comunità che è anche politica. Allora tutti questi autori dicono la riforma contro il Rinascimento. La tara dell'Italia sarebbe stata il Rinascimento. Guardate che questo giudizio era già in Francesco De Santis, nella storia della letteratura italiana di De Santis. De Santis dice: da Dante in avanti l'Italia non ha creato niente di buono. Grande decadenza. Dante è l'ultimo, no? Poi con Petrarca, Metastasio, Ariosto, il Rinascimento, si ha il trionfo di Guicciardini, cioè del particolare, dice Francesco De Santis. Bisogna arrivare ad Alfieri, a Foscolo, no? Per ritrovare di nuovo l'impegno civile. Vedete? Quindi ancora una volta questo quadro. Anche Giovanni Gentile, il principale filosofo del fascismo in Italia in quegli anni, dice la stessa cosa. Dice: il Rinascimento culmina nella morte di Savonarola, dice il Gentile. Savonarola fu bruciato e l'uomo del Rinascimento è invece Guicciardini e Machiavelli. Quindi Gentile dice: grande è Savonarola, mentre Guicciardini rappresenta la decadenza dell'Italia. Vedete, è Savonarola, perché per Gentile Savonarola è la riforma dentro l'Italia, la riforma operata da un cattolico, la riforma dentro la Chiesa cattolica, questa è l'idea, diciamo così. Quindi in questa maniera anche Gentile elabora l'idea delle due Italie. Vi è l'Italia del Rinascimento, della decadenza, quella guicciardiniana, e vi è l'Italia morale, fatta da Dante, da Savonarola, da Vico, da Alfieri, da Manzoni, da Mazzini e così via. Ecco, l'idea delle due Italie, no? L'idea delle due Italie. Qual è la diversità tra Gentile, diciamo così, e e Gobetti? Gobetti intendo quel giovane autore che poi fu veramente martirizzato dai fascisti e poi morì giovanissimo, giovane intellettuale piemontese, torinese, prolifico e devo dire sicuramente molto intelligente, molto acuto, considerata anche la sua giovane età. Ebbene, Gobetti diventerà il padre dell'antifascismo poi nel dopoguerra, in qualche modo, mentre Gentile è il padre del fascismo, è il filosofo del fascismo. Qual è la diversità? Ambedue respirano lo stesso clima, si formano sui testi di Oriani, si formano su quell'idea delle due Italie, no? Soltanto che si diversificano proprio nel giudizio sulla riforma, perché Gentile concepisce la riforma come interna al cattolicesimo, cioè una sorta di processo religioso per cui dal cattolicesimo si passa al fascismo, cioè uno svuotamento dall'interno. Il cattolicesimo per Gentile va bene per le classi inferiori, ma poi per l'élite si passa alla filosofia e alla politica e il fascismo diventa la posizione forte. Per Gobetti invece la riforma è contro il cattolicesimo, non è uno svuotamento dall'interno. Quindi è una posizione più anticlericale, più direttamente di opposizione, diciamo così. Ma questa diversità tra il fascismo e l'antifascismo, no? E questa si produce in realtà non da subito, ma si produce soprattutto dopo il 1929. Perché è con la conciliazione tra Chiesa e Stato, quindi tra il fascismo e la Chiesa cattolica, che si crea un fronte antifascista che viene spesso dallo stesso ambiente del fascismo, il quale però accusa il fascismo di avere perso l'anima laica, di essere venuto a compromesso con la vecchia Italia, no? E di avere perso l'anima rivoluzionaria. Quindi è lì che avviene la vera rottura tra fascisti e antifascisti, sul problema religioso della conciliazione o meno con la Chiesa cattolica. Ma l'aria che hanno respirato fino a quel momento è un'aria comune, è uno stesso idealismo etico rivoluzionario, è lo stesso desiderio di formare la nuova Italia, è la stessa idea di portare a compimento il moto risorgimentale. Quindi sono gli eredi del Risorgimento che a un certo momento si litigano tra di loro, accusando gli uni gli altri di non essere più rivoluzionari, di essere venuti a compromesso, insomma, con quell'Italia che non ci piace, che ancora bisognerebbe realizzare. Per altri versi, Gobetti ragiona esattamente nell'ottica mazziniana delle minoranze eroiche, no? Il cui prodotto è l'eresia. Ad un popolo di dannunziani, dice Gobetti, non si può chiedere spirito di sacrificio. Noi pensiamo anche a ciò che non si vede, ma se ci si attendesse a quello che si vede, bisognerebbe confessare che la guerra è stata invano. Cioè, Gobetti a un certo momento, 1924-25, è deluso, dice, ma dalla guerra ci aspettavamo la nuova Italia, ecco là che invece questo popolo di dannunziani non è capace di sacrificio. Solo che il Duce, quello che diverrà il Duce, diceva le stesse cose, parla lo stesso linguaggio, e Mussolini nel 45 dirà, credevo di aver cambiato il costume del popolo italiano, ma gli italiani sono quelli di sempre, deluso. Pensava di averli formati, questo popolo di guerrieri, e invece ecco l'uomo di Guicciardini che torna, e il Duce deluso, non era stato capace di formare. Gobetti, che è antifascista e morirà per questo, ha le stesse categorie, le minoranze eroiche, la guerra come lavacro, eccetera, eccetera. Quindi all'enfasi religiosa posta sul conflitto segue il disincanto e così via, eccetera. Bene, io taglio un po' di cose perché non ce lo permette l'ora. Dico solo che tra questi, vedete, quindi questo intrecciarsi di culture, di opposizioni morali e di continuità ideale, diciamo così, c'è almeno una figura però a cui bisogna dire che non partecipa a questa posizione dell'anti-italiano, quindi va detto e va riconosciuto, è Benedetto Croce. Croce non è l'anti-italiano, no. Croce non partecipa alla canea di elogio della guerra come lavacro. Croce è contro la guerra, a suo onore, uno dei pochissimi intellettuali che è contro la prima guerra mondiale, in cui una massa di ebeti vanno incontro alla guerra in maniera incredibile, dico degli intellettuali, non della gente semplice, che non aveva nessuna voglia della guerra. No. Gli intellettuali si fanno tutti prendere da quest'idea del lavacro, della purificazione, del movimento risorgimentale di Mazzini in una follia collettiva che è veramente incredibile. Uno dei capitoli più neri dell'intelligenza. È stata l'intelligenza che ha partorito i miti nell'Italia. Questa classe intellettuale va sottoposta a giudizio. Noi ogni volta sul Risorgimento ragioniamo sempre in termini, il Risorgimento è contro la Chiesa oppure per la Chiesa, ma non ci interessa, è che hanno prodotto miti. Non è il problema clericale innanzitutto, è chiaro che è un problema enorme quello. Ma questi hanno prodotto miti che hanno distrutto l'Italia fino al 45 e anche dopo. Hanno prodotto due guerre mondiali e il fascismo, ma lo vogliamo dire o no? Ma chi l'ha prodotto due guerre mondiali e il fascismo? I cattolici? No! L'ha prodotto un certo tipo di cultura laica, religiosa. Nemmeno, non sono stati i positivisti e materialisti, ma sono stati gli idealisti che hanno prodotto un tipo di ideologia guerriera, nazionalista, e sacrale, chiedendo agli uomini di immolarsi per questo mito, no? Quindi Croce è invece risolutamente fuori da tutto questo, ed è quello che gli rimprovererà Gramsci. Gramsci dice: sì, Croce è il papa laico, no? È il papa laico, ma non accetta di andare al popolo, cioè non accetta di fare la riforma. Croce resta fermo alla controriforma. Croce, siccome pensa che tra la filosofia e le masse non ci sia possibilità di coinvolgimento diretto, la filosofia riguarda l'élite, Croce non ha la pretesa di trasformare il popolo per vie filosofiche. E questo per Gramsci è un limite, mentre dal nostro punto di vista è un gran merito. Croce rispetta la fede delle masse. Non ha la pretesa di fare il papa laico, come invece Gramsci vorrebbe fare. No. E infatti Gramsci concepì, Gramsci certamente nobile figura, per carità, non è questo il punto, ma Gramsci concepisce il partito come il demiurgo delle masse, come è il partito che opera la riforma intellettuale e morale, è il partito che sradica il senso comune religioso e spontaneo delle masse e crea un'altra religione, un'altra mistica. Il partito è la nuova Chiesa, nella concezione di Gramsci, ma Gramsci segue l'idea dell'intellettuale italiano, della riforma, quell'idea della riforma che caratterizza l'intelligenza italiana a partire dal 1910 in avanti, seguendo l'ondata mazziniana di cui abbiamo parlato. Bene, conclusioni. Vedete, quindi, tanto il fascismo quanto l'antifascismo pescano in quel clima. Attenzione, con questo non vogliamo dire che stanno sullo stesso piano, dal punto di vista morale sicuramente non stanno sullo stesso piano, ma stiamo dicendo un discorso di carattere culturale ideale, diverso. Quindi non stiamo dicendo che l'antifascismo è uguale al fascismo. Non equivochiamo su questo, no. Ma tutti si rifanno a un certo mito risorgimentale, no? Tanto Gentile afferma che il fascismo è il compimento del risorgimento, no? Quanto l'azionismo afferma che il fascismo è un tradimento del risorgimento. E in questa maniera si rifà anche l'azionismo al risorgimento. Il giudizio si ribalta, però ambedue si rifanno al risorgimento come ideale. Entrambi provengono dalla medesima cultura, che è quell'idealismo hegeliano mazziniano che caratterizza appunto, no? E quello dell'intellettuale demiurgo, intellettuale profeta, che promette la rigenerazione morale, il nuovo risorgimento come nuova riforma. Quindi è l'anti-italiano che deve creare la nuova Italia mediante la rivoluzione. Il mito del rivoluzionario in Italia nasce da Mazzini. Perché noi continuiamo a portarci dietro sto mito del rivoluzionario che non muore mai? Ma perché è tra i padri fondatori della patria che c'è la figura mistica del rivoluzionario, che poi continua con i Garibaldini, Mazziniani, quindi è sempre l'idea che la rivoluzione produce la nuova Italia morale, no? Nel dopoguerra è il Partito d'Azione, lo abbiamo detto, la casa editrice Einaudi, e tutto questo trova espressione, no? Mi piace citarlo in fondo alla nostra riflessione, proprio in colui che mi ha suggerito la categoria dell'anti-italiano, che è Giorgio Bocca. Voi sapete che per anni Giorgio Bocca ha scritto una rubrica sull'Espresso, no? I più giovani non lo sanno, ma noi lo sappiamo, chi ha la mia età, che appunto era l'anti-italiano, proprio era questo il titolo della rubrica sull'Espresso. Ebbene, in una intervista recente che Bocca ha rilasciato, no? Il titolo è Il Cavaliere, un fetente di fascino, no? Il Cavaliere possiamo immaginare chi è. Ebbene, Bocca dice, tra le tante cose, no? Dice testualmente, a conferma di tutto quello che ci siamo andati dicendo, ricordate che Bocca ha partecipato al Partito d'Azione, alla lotta partigiana, no? Durante la Resistenza. Bocca viene dal fascismo, attenzione, però è passato poi alla Resistenza e al Partito d'Azione. Ebbene, dice, gli uomini vanno affidati a una aristocrazia. Il periodo storico che preferisco è l'illuminismo aristocratico, dice Bocca. Ecco l'idea dell'élite, è l'élite che forma. Non è l'ideale democratico come noi siamo abituati a pensarlo, no. Anche la democrazia va pilotata da una aristocrazia e dice espressamente qui Bocca a chiarimento poi di questo che sono andato dicendo, dice noi, no? Dice di giustizia e libertà avevamo un sommo disprezzo per i comunisti, eravamo una minoranza di intellettuali, eravamo per Cavour. E aggiunge ancora, ci sono dei periodi di marciume, dice, siamo in una democrazia, si vota, ma quale democrazia? Dice, ci sono dei periodi di marciume sociali nella storia delle democrazie che vanno interrotti col fuoco e con le fiamme. Dice, io non ho certamente voglia di fare la rivoluzione, ma ho capito nei 20 mesi di guerra partigiana che se non sparavamo noi non sparava nessuno. Ancora, dice, questi processi devono continuare. Io parto dall'idea di un pessimismo totale sull'uomo, che è una creatura infame, con tutti i suoi vizi e desideri ignobili. Per dettare delle regole c'è bisogno di qualcosa di severo e di forte. Un regime? No, una morale. Ma l'etica non si conquista con la forza, anche con la forza, dice espressamente qui la Bocca, no? Quindi è chiarissimo, è una rivoluzione morale che si attua attraverso un processo anche rivoluzionario, operato da un'elite. Ecco la concezione dell'ideologia italiana dell'anti-italiano. Quest'idea che una minoranza intellettuale può guidare il paese riformandolo e traendolo fuori dal suo tessuto religioso tradizionale per ricreare una nuova eticità che è una nuova religione. Questa è l'ideologia italiana che dal 1870 ci portiamo dietro ed è la fonte delle nostre disgrazie. No. Questa prospettiva è risultata sconfitta sul piano politico dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista, ma vincente sul piano culturale, no? Almeno fino al 1989. Il crollo del marxismo segna la fine del risorgimento come mito rivoluzionario. Cioè, tra le tante cose che la fine del marxismo ha provocato anche la fine del mito del risorgimento come rivoluzione. La fine del mito di Mazzini. Difficile oggi che qualcuno abbia il mito di Mazzini. Eppure il mito di Mazzini ce lo siamo portato dietro per un secolo e mezzo, no? Quindi per questo oggi a 150 anni dall'unità non è più possibile celebrare il mito risorgimentale, no? Il che non significa che l'unità d'Italia non sia un valore. È sciocco, come taluni fanno, di criticare l'unità d'Italia, di pensare, no, che sia meglio staccare alcune parti rispetto ad altre. Quell'unità è un valore, non a caso oggi paradossalmente è la Chiesa che più, quella Chiesa che è stata emarginata dall'unità d'Italia, è la Chiesa oggi che più di altri soggetti valorizza l'unità d'Italia, una delle singolari, no? Ma è il mito che non è più sostenibile, no? Sempre Alberto Maria Banti, nel volume curato dalla Terza, Nel nome dell'Italia, è un'antologia dei documenti, dei protagonisti del Risorgimento, ma c'è una sua preziosissima introduzione di poche pagine, ma illuminante, no? Banti dice che il mito non è esportabile, non è attualizzabile, il presidente Ciampi può fare quello che vuole, ma non si può. E il film di Martone, qualcuno forse lo avrà visto, Noi credevamo, no? Ebbene, è significativo, è un risorgimento senza eroi. Mazzini viene dipinto come un solitario permeato da un fanatismo ideologico che manda a morte in maniera incosciente molti giovani. Eppure Martone non è certamente di sentimenti antirisorgimentali. Ma non si può più esportare il mito. Il marxismo è stata l'ultima grande ideologia rivoluzionaria. La fine del marxismo segna la fine del mito della rivoluzione e quindi anche della classe intellettuale come purificazione di una nazione. No. La scomparsa del mito è la crisi della figura intellettuale dell'anti-italiano. Una crisi profonda, attenzione, perché la sua debacle coinvolge l'intera classe intellettuale, che individua la causa della sua crisi per lo più nel berlusconismo oggi. In realtà il berlusconismo è l'effetto, non la causa. È l'effetto della caduta del comunismo, di quel vuoto ideale che si ha con la caduta del comunismo. Dire che Berlusconi è la causa dei mali è scambiare l'effetto con la causa. Berlusconi non ha fatto altro che navigare in quel vuoto ideale che segue alla crisi del mito, della fede collettiva. In questo senso, tanto il berlusconismo quanto l'anti-berlusconismo sono momenti di una crisi. Tanto l'italiano Berlusconi quanto l'anti-italiano critico sono momenti della crisi attuale e se non si riflette su questo punto non si riesce a fare un passo in avanti dalla palude che ci avvolge in questo momento. Venirne fuori, sarebbe l'oggetto di un'altra relazione che vi risparmio, significa porsi fuori da questa dialettica. Grazie.
Bene, come avevo preannunciato, è stata una vera lezione che ha mostrato chiaramente come il mito del Risorgimento sia un errore della cultura italiana, non contro la cultura italiana. È addirittura un mito che attraverso il fil rouge che lui ha così ben descritto, in qualche modo attraversa le principali culture politiche italiane dell'intero Novecento. Allora, da questo punto di vista, quindi, arriva fino ai giorni nostri il giudizio. E da questo punto di vista, quindi, mi sembra che apra immediatamente la possibilità di un dibattito, di una serie di interventi che adesso lascio volentieri, appunto, a voi. Prego.
C'è un microfono. Buonasera. Io non so all'estero com'è la situazione, cioè come si vive in Francia, in Germania o in Inghilterra, non so, in Spagna. Io vivo in Italia e in Italia abbiamo un sacco di problemi e non so se questi problemi esistono anche in questi paesi. perché non li conosco. Io vivo qui e quindi conosco i paesi, cioè conosco, sento, diciamo, i problemi che vivo anche sulla mia pelle. Ma di quest'Italia, fatta da un branco di carogne, a cominciare da Garibaldi, da un cretino, da un ingordo, diciamo, e un ignorante di Vittorio Emanuele, da un cinico, diciamo, malvagio come Cavour, questa banda di delinquenti che hanno fatto l'Italia è questa. Noi parliamo dei problemi dell'Italia, ma cosa vogliamo, diciamo, dell'Italia fatta, diciamo, da un branco, diciamo, di delinquenti? Perché questo è un branco di delinquenti. Cioè hanno praticamente arraffato tutto, hanno rovinato tutto, non ci hanno dato niente. L'unica cosa, diciamo, buona è l'unità. Questa unità, purtroppo, diciamo, noi ce la dobbiamo assorbire così com'è. Quindi, giustamente, io accolgo, diciamo, il fatto di demitizzare, diciamo, queste persone, perché effettivamente non so, l'errore è quello di averli mitizzati. Garibaldi, un emerito cretino, l'ultimo, diciamo, non lo so, insomma, un Cavour, un malvagio, diabolico. Ma, insomma, da questa gente che cosa vogliamo pretendere, insomma? L'Italia è questa. Tutti i problemi che abbiamo, cioè, bisogna, diciamo, andare un po' indietro nel tempo e arriviamo al 1860. Ecco, da lì vengono tutti i nostri problemi. Ecco, grazie.
Direi facciamo un giro di...
Ringraziare per l'originalità della lettura, che mi ha molto colpito, e anche del coraggio di una certa essere controcorrente. Forse uno sguardo, una breve battuta su un capitolo che forse riguarderebbe un'altra intera relazione. Quali erano i punti di proposta, di tenuta di una figura diversa da quella del appunto dell'idealista di una nuova religione laica, cioè di un uomo presente, di un uomo vivo, di un uomo che tiene. Capitolo aperto: dov'era la Chiesa, cioè dov'era il cattolicesimo? Si parla spesso di un magistero molto più avanti di un popolo cattolico, seppur vivo, e non lo dico in senso antipopolare o anti-italiano questo, ma una visione chiarissima a livello alto. Ecco, i perni di una visione diversa. Ricordo una disputa civiltà cattolica d'inizio secolo: liberalismo e marxismo, le facce di una stessa medaglia, di un intellettualismo che sradica la persona dalla società. Siccome si può anche leggere 150 anni come la tenuta di una società, in qualche modo, fatta di pezzi diversi, ecco, il fattore educativo proposto ad esempio dal fattore Chiesa.
Una domanda rispetto a, diciamo, alla scuola, no? Gentile, tra le cose che ha fatto la famosa riforma della scuola, la riforma Gentile, che se mi pare che tuttora, anche dopo le più recenti riforme, innervi ancora la struttura della scuola italiana. Volevo capire, questa, in che modo è arrivata a far danni, se si può dire, questa ideologia dell'anti-italiano proprio nel costruire questa riforma della scuola. Quella che fece e che tutto sommato ancora sembra essere la struttura portante della scuola italiana.
Cosa su questa domanda, perché ho assistito all'incontro due volte prima sulla scuola. È molto interessante sentire sul sito l'MP3 sul tema della scuola, del professor Giorgio Chiosso. Bellissimo da questo punto di vista, no, visto che è più estesa di quello che si può fare magari stasera.
Io avrei tantissime domande, però gliene faccio solo una, se no vedo che sono abbastanza polpose anche quelle di prima. Benedetto Croce mi sembra essere un po' l'unica figura, diciamo, di realista in mezzo a questi gruppi di intellettuali. Ma come mai è rimasto così isolato? Cioè, viene riconosciuto nella cultura italiana, perché vagamente mi ricordo che qualcuno me ne ha parlato e anche nei termini con cui l'ha individuato lei. Però perché non ha fatto scuola? Allora, sono uscite le scuole, diciamo così, del Partito d'Azione, la sinistra, ma Benedetto Croce, questo suo essere alla fine il più concreto e il più vicino al popolo, no? Però non ha avuto seguito. Allora, cosa è successo? Possibile che sia morto così in fondo, a una statura, a un peso, insomma, non da poco, ecco. Mi incuriosisce questa cosa.
Intanto la ringrazio perché è davvero interessante e densa la sua relazione. Mi sembra che, per tornare al titolo, ci sia anche però una sorta di tradimento del cattolicesimo dentro a questa vicenda. Penso alla figura di Gioberti, che peraltro è stata appunto di riferimento anche per Gramsci. Cioè, non è anche lì l'origine di un'idea di religione civile? E anche, guardando fuori dai confini italiani, penso alla Mennè. Non è anche la Mennè uno che ha tradito il senso della trascendenza, che è proprio del cristianesimo, quindi il senso del fatto che non è la politica a salvare l'uomo? Bene, è la Mennè che era un abate che offre a Mazzini tutte le categorie dell'idea di Dio e popolo e di una religione immanente.
Perfetto, sì, grazie. Dunque, chiedeva il Signore se ci sono, dice, problemi in altri paesi. Io direi, sì, il giudizio mio, al di là delle battute su Cavour, ma per le battute su Cavour rimando alla biografia di Denik Mack Smith, che mi aveva molto colpito, perché, ma soprattutto perché la scrive lui, non la scrive uno che ha un pregiudizio verso il risorgimento italiano. Quindi se lui dice quelle cose, evidentemente, e infatti la biografia su Cavour di Denik Mack Smith non è molto amata dai laudatori del risorgimento. Ma il mio giudizio non è tanto, come dire, sul risorgimento politico, non voglio entrare in queste questioni, insomma, ecco, non che non abbia un giudizio su questo, ma a me interessava il momento ideologico, perché quello realmente sarà più foriero di equivoci, è il mito. Perché il mito diventa il cuore dell'intelligenza italiana per più di un secolo, e devo dire con esiti sempre fallimentari. Quindi il punto è lì, non è tanto sul processo di unificazione nazionale che si è realizzato, lo sappiamo bene come si è realizzato, in maniera più o meno oscura, limpida, truffaldina e così via, come avviene peraltro ovunque, perché anche la Germania sappiamo benissimo che l'unificazione tedesca avviene attraverso le truffe di Bismarck, diciamo di Cavour, ma Bismarck non era certo migliore, lì alla faccia di chi è meglio, uno peggio dell'altro. Cioè sappiamo che in politica il cinismo è ciò che non manca, ce n'è sempre a iosa, quindi su questo, quelli che spesso celebriamo come i grandi artefici sono spesso, dal punto di vista morale, dei manicoldi di prima riga, insomma, ecco, poi questi li giudicherà il Padre Eterno. Ma, ripeto, il mio giudizio era sulla ideologia italiana, ecco, questo è quello che mi premeva sottolineare, no? E chiedeva Camillo Fornasieri, il nostro presidente, chiedeva, dice, ma c'era un punto di vista diverso, insomma, cioè il magistero cattolico aveva un punto di vista diverso, certamente lo ha un punto di vista diverso, anche se lì nel momento della fase risorgimentale certamente fa fatica ad esprimerlo. Perché fa fatica ad esprimerlo? Perché il moto risorgimentale, come accade anche negli altri paesi dell'Europa, spodesta la Chiesa dalla centralità della vita pubblica. E la Chiesa ci si era seduta molto in questa centralità della vita pubblica da secoli e non si era resa conto ormai che era diventata uno strumento nelle mani dello Stato, o forse se ne rendeva conto ma aveva paura, no, di essere abbandonata. E quindi c'è questo connubio tra Chiesa e altare, tra Chiesa e re, insomma, e trono, che rende tutto un po' complicata, e questo spiega le incertezze anche del giudizio, no? All'inizio di puro rifiuto di tutto, in cui si fa difficoltà a separare il positivo dal negativo. Bisogna arrivare al Novecento in qualche modo per arrivare, ma non che mancassero delle figure che anche allora invece vedevano chiarissimamente il punto. Rosmini in Italia aveva colto benissimo che comunque il cattolicesimo doveva fare i conti con le libertà moderne. E una cosa è il liberalismo moderno nel senso migliore, altra cosa invece è la mitologia che poi si crea, no? Post-rivoluzionari. Però poi bisognerà arrivare a Sturzo, quindi per trovare questi punti alti bisogna arrivare a Maritain. Ecco, ci sono certamente questi grandi personaggi. In Francia c'è Montalembert, c'è il filone dei cattolici liberali, che insomma non è un filone diverso da quello italiano, quello italiano è molto più fragile, con l'eccezione di Rosmini, direi su questo punto. La grande azione dei papi, come dicevi tu, che vedono una spanna più in là, è soprattutto nell'intuire il fenomeno totalitario. Anche il sillabo, per quanto sia caduco, però intuisce, caduco nella parte della critica alle libertà, che noi non possiamo accettare in quella forma, però è certamente intelligente nel capire la deriva totalitaria dello Stato. E questo poi l'opposizione di Benedetto XV alla guerra, e poi le grandi encicliche contro il nazismo, contro lo Stato pagano e totalitario da parte di Pio XI. E poi ancora contro la deriva del comunismo totalitario, cioè la Chiesa diventa, il vero spartiacque è proprio la Seconda Guerra Mondiale, dove la Chiesa appare ora come la vera, quella che difende le libertà moderne. È lì che si cambia il punto di vista. E questo diventa un passaggio fondamentale che spiega poi il Concilio Vaticano II. No? Quindi è certamente un problema complesso che però può essere individuato in alcuni passaggi fondamentali, dove la cosa grande è che la Chiesa nelle sue massime espressioni non è stata schiava della mitologia. Potremmo dire che il Vaticano II valorizza l'aspetto migliore della modernità senza cadere nelle mitologie del moderno. Questa è stata la grande operazione, che presuppone un secolo quasi di capacità di discernimento critico, ecco. Perché all'inizio la reazione immediata è del rifiuto in blocco, diciamo così, no? E quindi quella posizione reattiva però costituisce la somma debolezza della Chiesa, perché la confina ad essere una posizione di pura difesa e e a non essere nella scena. I cattolici, il non expedit, lo sappiamo, non possono intervenire operativamente nella forma dello Stato post-unitario. È verissimo che non erano preparati e quindi rischiavano di essere semplicemente la massa di manovra delle lobby del tempo, ma è altresì vero che la loro preparazione significava essere anche nella scena e non fuori dalla scena. E quello fu un errore che dipendeva da una paura, da una incapacità di rischiare un giudizio del tempo. Per quanto riguarda Gentile, la riforma della scuola, io direi che la riforma della scuola è una delle cose migliori che Gentile ha fatto e non vedrei lì il peso negativo dell'ideologia dell'anti-italiano, anche perché Gentile parte dal punto di vista idealistico che la religione va bene per le classi inferiori e la filosofia per quelle superiori. Quindi su questo punto, almeno nell'ambito scolastico, Gentile fu liberale. Gentile era totalitario nel momento politico, in qualche modo fuori dalla scuola, ecco. Se vogliamo, in questo vi è una limitazione alla sua impostazione totalizzante, perché lui è convinto che soltanto l'uomo adulto può partecipare della totalizzazione, mentre il bambino, le scuole medie, insomma la fase, diciamo così, precedente alla maturazione, ancora non ha, ancora può essere concessa ad una fede che si esprime in forme simbolico-mitiche e quindi può essere tollerata. L'idealismo in senso hegeliano permette la conservazione della religione nei gradini inferiori della vita spirituale. In questo senso il programma di Gentile non corrispondeva pienamente a quello dei fascisti integrali o quelli dei fascisti nel senso puro, perché quelli volevano che la scuola fosse proprio una milizia ideologica. Per fortuna la riforma Gentile tenne e fu in qualche modo un punto di resistenza rispetto a una totalizzazione del regime. Tant'è vero che passò quasi indenne poi all'Italia repubblicana. La signora chiedeva: Croce è l'unico realista, perché non ha fatto scuola? In realtà ha fatto scuola. Beh, Croce fu la voce della coscienza liberale sotto il fascismo, no? Molti si sono chiesti perché Mussolini non lo ha messo a tacere. I motivi possono essere molti e non è il caso qui di indicarli. Sta di fatto che Croce ebbe una sua autonomia sotto il fascismo, no? Del Noce diceva che il fascismo ti concedeva una libertà interiore purché nel mondo esteriore tu fossi pienamente, come dire, prono rispetto alla politica del capo. Cioè tu nel mondo della cultura interiore, diciamo così, potevi anche godere di una certa libertà, no? In questo senso il fascismo fu meno totalitario rispetto al nazismo e rispetto al comunismo sovietico. Però nel mondo esteriore ti si chiedeva la piena partecipazione alle decisioni prese da una volontà, come dire, assolutamente diversa dalla tua, insomma. Beh, Croce quindi ebbe una sua scuola e la ebbe anche nell'immediato dopoguerra, ma poi fu abbandonato perché la scelta liberale di Croce non era una scelta, era una scelta critica verso l'idea di rivoluzione. E siccome il clima del dopoguerra era un clima rivoluzionario, del secondo dopoguerra, allora i liberali divennero azionisti, cioè divennero i teorici di una rivoluzione liberale, in qualche modo vicina al Partito Comunista, anche se non accettava il materialismo della posizione comunista. E quindi l'intelligenza italiana, anche quella liberale, si spostò in una vicinanza con la posizione del Partito Comunista, teorizzando una sorta di rivoluzione liberale, che Croce invece criticò in maniera molto dura, ed è ed è il Croce che invece teorizza il rapporto tra i liberali e i cattolici, cioè i democristiani in quel caso, cioè il rapporto con De Gasperi. Il Croce che nel 43-44 scrive quel pamphlet Perché non possiamo non dirci cristiani. Quindi il Croce degli ultimi anni da un lato accentua il suo pessimismo, perché c'è un pessimismo profondo dentro Croce, il suo realismo si sposa al suo pessimismo. Croce ha sempre avuto un problema religioso, che lui ha sublimato nelle opere. Cioè, per togliere la malinconia che nasce dalla morte, bisogna dedicarsi all'azione, all'operare. In questo modo l'uomo non pensa alla propria interiorità, perché se l'uomo è rimandato al proprio sé, inevitabilmente si rattrista. Questo è l'idealismo etico di Croce. No. Ebbene, questo pessimismo negli ultimi anni, negli anni poi della guerra, riemerge forte, e concomitante a questo pessimismo c'è questa rinnovata religiosità del Croce che lo porta a valorizzare la grande tradizione cristiana in funzione della difesa della libertà della persona contro i regimi totalitari. Questo aspetto di Croce naturalmente non piacque a molti degli stessi crociani che di formazione profondamente laica disdegnavano il rapporto con i cattolici e preferirono il rapporto con i comunisti al rapporto con i democristiani. Questo determinò una scissione nella scuola crociana e il fatto che molti abbandonarono Croce e si... Per esempio, uno di questi è Norberto Bobbio. Bobbio nel 55 dedica due saggi a Croce nel suo volume Politica e Cultura, dove mostra proprio quello che le ho detto, cioè il suo distacco da Croce. Perché lui privilegia nel 55 il rapporto con Togliatti rispetto al rapporto con De Gasperi. Questa è la rottura che si ha tra... ma che conferma quello che le dicevo, che Croce comunque resta un unicum, diciamo così, nella cultura laica, intendo. La domanda, Gioberti, non è lì la nascita dell'ideologia italiana? È una domanda molto interessante questa, che non è facile, a cui non è facile rispondere. Certamente in Gioberti e in Mazzini, non a caso il primo volume, o meglio il volume nel 98-99, Gentile scrive due opere, le prime sue due opere, lei lo saprà bene, no? Da un lato la filosofia di Marx e dall'altro il Gioberti e Mazzini. No? Quindi Gioberti e Mazzini sono i due dioscuri che stanno all'origine della riforma, della poligonia in senso, gentiliano. No? Questo la dice lunga, perché è vero che in Gioberti c'è espressamente una riduzione politica del cattolicesimo, come accade in gran parte del romanticismo europeo, perché nel contesto della restaurazione romantica si ha questa sorta di politicizzazione della religione, in cui la religione diventa un programma di rigenerazione del popolo o della nazione. Dio e popolo di Mazzini non è che un momento di questa ideologia romantica che rappresenta una secolarizzazione della posizione cristiana. No. Non è soltanto in Gioberti e in Mazzini, ma pensiamo a Minkiewicz, il poeta Adam Minkiewicz, il poeta della nazione polacca. È Minkiewicz che dipinge la Polonia come un Cristo crocefisso. Ideologia che arriva fino agli anni Ottanta, anche oltre. Quanti cattolici polacchi si sono formati su Minkiewicz, no? Quindi la Polonia ha una missione tra le genti, essendo la Polonia la nazione afflitta, e quindi la nazione crocifissa, e quindi è la nazione che deve redimere il mondo. Quest'idea della missione di una nazione che deve redimere il mondo è una bestialità, perché le nazioni non redimono il mondo. Quindi è una secolarizzazione della posizione cristiana che occupa tutta l'età romantica. Mazzini non è altro che l'espressione laica di questa posizione che già pesca dentro il cattolicesimo. Questo è il vero problema della secolarizzazione della posizione religiosa che si esprime come teologia politica. No? Mi ha colpito riguardo a Gioberti, ho scritto ultimamente un volume su Augusto Del Noce. Beh, Del Noce nel 60, per esempio, pensa di poter valorizzare Gioberti in un'ottica democristiana, diciamo così, no? Di riconciliazione tra cattolicesimo e nazione. Ma dopo un paio d'anni si rende conto che non è possibile, perché Gioberti porta a Gentile. E allora dice no, Rosmini, non Gioberti, è il punto di riferimento, insomma. Anche, perdonate, la Mennè, Dio e popolo, la Mennè, ebbe l'opera sui credenti di La Mennè, questo bretone che da prete poi insomma, perde la fede diventa il popolo, ecco. Quindi sono dei nomi, Inchievice, La Mennè, Gioberti, Mazzini, è un insieme, noi studiamo sempre questi autori come separati, no? No, è una temperie. Il risorgimento nasce in questa temperie spirituale di secolarizzazione dei simboli della fede cristiana. Se non lo si colloca qui, resta sempre la polemica tra i clericali e gli anticlericali. No, non se ne esce. Bisogna capire un processo culturale. E dentro questo processo che uno capisce pregi e difetti, e quindi possiamo veramente fare i conti con una storia, diciamo.
Sì, vorrei fare un'ultima riflessione su questo tema che è emerso appunto nell'ultima risposta, cioè questo tema della politicizzazione della religione che in qualche modo scaturisce molte volte dall'interno stesso del mondo religioso, del mondo cattolico in particolare. E qui mi rifaccio una cosa molto semplice che riguarda l'Ottocento, cioè un altro dei protagonisti dell'epoca risorgimentale che è Alessandro Manzoni, che per esempio appunto in un suo passaggio famoso dice, proprio differenziandosi anche dai grandi, diciamo così, cattolici risorgimentalisti, come per esempio Gioberti, che il cristianesimo non è di per sé una forza politica. Lui era molto critico all'idea che la Chiesa dovesse fare l'unità d'Italia. Cioè il cristianesimo penetra nella persona e molto umilmente lentamente trasforma le persone e questo trasforma anche la vita dei popoli. Da qui però arrivava a dire, no, che la storia d'Italia era la storia di una tradizione cattolica. Allora, ecco qui, come dire, la mia ultima domanda, ma allora oggi, no, come dire, come possiamo raccogliere l'eredità di questa prospettiva, direi manzoniana, che in qualche modo rivaluta il fatto che è tipico della storia italiana una forma cattolica, ma che è stata depauperata e dalla modalità con cui è stata realizzata storicamente il Risorgimento e anche dalla diffusione di questa cultura anti-italiana, mi viene da dire, in questo senso veramente anti-italiana rispetto alla nostra tradizione. Ecco, cosa potremmo dire sull'oggi, proseguendo appunto questa critica al rischio della politicizzazione della religione, che ha avuto dei, come dire, dei momenti significativi nell'Ottocento, ma che arriva purtroppo, direi, in modo ancora più ampio nel corso del Novecento.
Ma questo naturalmente mi è difficile rispondere, perché questa è una riflessione che richiede vari punti. Posso dire solo questo, proprio vista anche l'ora tarda. Innanzitutto che Manzoni ha uno sguardo diverso perché ha una chiara consapevolezza della distinzione, se possiamo usare il linguaggio teologico, tra grazia e natura. Cioè, Manzoni ha il senso della grazia, essendo un convertito, ha il senso della grazia. Questi altri sono dei clericali. Questi pensano che la natura abbia in sé le potenzialità della grazia. E quindi investono la natura di possibilità di trasformazione che la natura non ha. Tutta l'ideologia italiana nasce da questa presunzione degli intellettuali di cambiare la natura del popolo. Ma questa è l'opera della grazia, non è l'opera di una elite di anti-italiani che diventano i demiurghi del rinnovamento nazionale, no? Di questi profeti in patria inascoltati, sempre inascoltati. Per cui poi nasce la meccanica del risentimento, siccome nessuno ti ascolta, alla fine allora il popolo è cattivo, perché non segue i tuoi comandi, diciamo, i tuoi indirizzi e così via, no? Quindi la visione pessimistica, no? L'Italia com'è non ci piace, sempre questa lamentela, è vero, anche oggi è difficile dire che l'Italia ci piaccia, insomma mi sembra difficile dire che l'Italia così com'è ci piace, il grido di Amendola oggi andrebbe benissimo peraltro per tanti aspetti, però la soluzione di riscatto proposta da lui è peggiore del male. E questo è il punto della questione. Quindi Manzoni riesce a scrivere I Promessi Sposi perché ha la chiarezza della distinzione tra grazia e natura. La conversione dell'innominato era la sua conversione, di uno che ha capito che cosa significava il cristianesimo in più rispetto alla natura umana. Quindi questo per quanto riguarda il giudizio su Manzoni. Il giudizio sul presente, ribadisco quello che ho detto, innanzitutto bisogna chiarire come la crisi presente coinvolge i principali protagonisti delle forze in campo, i quali sono tutti gli eredi, senza saperlo, del grande crollo dell'89. Se non si fa i conti su ciò che ha significato e significa quel crollo, no, non si riesce nemmeno a indicare una prospettiva per il presente. Dico solo in coda però un particolare, cioè il panorama è talmente triste e squallido in cui la realpolitik non basta più. Cioè una cosa è la critica al mito, altra cosa è dire che non occorra una dose di idealità. No. Cioè il politico in un momento come questo non deve essere uno che vende i sogni. Berlusconi ci ha provato per tanti anni e ormai la fase dei sogni è passata, non funziona più. Ma deve essere almeno uno che però suggerisce una idealità, quello sì. Non basta la realpolitik. Non basta una realpolitik per uscire da una situazione di stallo come quella di oggi. Allora tutta la critica del mito deve portarci non alla realpolitik, perché allora passeremo da Mazzini a Cavour e non avremo fatto un grande guadagno, no? Ma si tratta di passare a una dimensione anche dell'agire pubblico e politico sorretto da una tensione intellettuale e morale che configura la possibilità per un popolo, come dire, di andare in direzione del bene comune, del bene di tutti, valorizzando ciò che di buono c'è in quel popolo e non pretendendo di cambiare il carattere del popolo, ma valorizzando il bene là dove esiste e creando il modello a partire da ciò che esiste, non da ciò che non esiste. Quindi è un ideal realismo quello che si tratta di pensare, cioè un'idealità che parte dalla valorizzazione dell'esistente, là dove l'esistente è già un impegno per il bene comune. Questo è ciò che il politico geniale, il politico attento dovrebbe fare, ma non soltanto il politico, anche l'uomo di cultura dovrebbe fare, la valorizzazione del bene esistente. In modo tale che quel frammento di bene esistente, quel particolare, possa diventare un modello universale. Perché non basta il che il bene esistente esista se non c'è nessuno che lo riconosce. Il momento pubblico richiede la legittimazione e il riconoscimento, di modo che quel particolare diventa interessante per tutti e diventa una prospettiva di speranza per una collettività e per una comunità. Questo è un po' quello che mi pare.
Bello. Bene, concludiamo l'incontro ringraziando il professor Borghesi e proprio restando sul tema dell'importanza del valorizzare l'esistente in una prospettiva ideale, mi permetto di ricordarvi che è appena uscito l'ultimo volume del professor Borghesi dedicato ad Augusto del Noce, questo è il titolo, Augusto del Noce, la legittimazione critica del moderno, delle edizioni Marietti. Questo testo mi sembra molto importante, prima di tutto perché prende in esame un grande autore della cultura italiana, per lo più misconosciuto oggi, ma significativo perché ha evitato la politicizzazione, no, del religioso, e insieme è stato capace di una critica rigorosa a quelli che sono i grandi miti della cultura laica e progressista italiana. E poi perché in questo testo potrete ritrovare la stessa chiarezza espositiva che avete sentito stasera nella lezione del professor Borghesi, per cui mi sembra una lettura insieme facile e utile culturalmente secondo la prospettiva appena indicata. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.